Allora, abbiamo visto che il nuovo Stato unitario nasce con un compromesso tra la borghesia italiana nelle sue varie componenti con Casa Savoia e il suo apparato burocratico. Un compromesso che deve seguire il tormentato balletto di una monarchia tutto sommato subalterna dentro il disgregarsi di quella che è comunemente conosciuta come la Santa Alleanza, e cioè il compromesso tra stati europei uscito dalla sconfitta di Napoleone. Cosa avviene? Avviene che questa monarchia cerca di prendere qualche pezzo da conflitti come quello tra i francesi e l'Austria nel 1859, nella seconda guerra d'indipendenza, dall'alleanza con la Prussia contro gli austriaci nel 1966, dalla guerra franco-prussiana già citata del 1970. Grazie a queste lotte tra colossi, la monarchia sabauda può guadagnare in ordine la Lombardia dalla seconda guerra di dipendenza, il Veneto dalla guerra del 66 e poi lo Stato Pontificio. Tenete presente che il Veneto viene dato indirettamente dai prussiani all'Italia perché gli austriaci si rifiutano di concederlo a un esercito battuto nettamente a Custozza e a Lissa. Quindi il Veneto l'Italia se lo piglia, nonostante fosse stata sconfitta dagli austriaci grazie ai prussiani. Federico Chabot reputa che il tradizionale piemontese equilibrio di potenze sul continente abbia costituito l'asse portante della prima fase della politica estera del neostato italiano. L'alleanza con la Francia, oltre ad avere un solido retroterra storico, diviene, fino al 1870, una naturale e necessaria scelta politica. Ma non avviene quel dipanarsi di priorità politiche fisse, come invece vuole far intendere Nicola Labanca, secondo il quale il fulcro della politica estera italiana è europeo, al massimo balcanico, secondario alle colonie. Cioè l'Italia non si muove attraverso uno schema così prefissato, come dice la banca. Cioè la politica estera italiana non marcia su degli a priori, ma su delle necessità che via via vengono a maturare, delle costrizioni, per meglio dire. Fino al 1870, appunto, la priorità è sicuramente la bilancia europea. Ma dopo la durissima sconfitta dei francesi contro i prussiani, sarà gioco forza per l'Italia cercare una sponda nel Mediterraneo, essendo il continente europeo assolutamente chiuso da Berlino e Vienna. Cioè, in pratica, l'Austria e la Germania cominciano a imporre un nuovo ordine in Europa che impedisce all'Italia movimenti da questo punto di vista. Al punto che l'Italia, per non irritare in alcun modo l'Austria e per sperare nelle briciole tedesche, dovrà soffocare al suo interno ogni anelito irredentistico per Trento e Trieste. Tutti i movimenti di questo periodo, no, irredentistici di italiani che diciamo, lottavano per ottenere l'indipendenza di Trento e Trieste, dovranno essere repressi e contenuti comunque per impedire la reazione austriaca. Quindi, a dimostrazione che in Europa, nel continente europeo, l'Italia vede che non ha spazio, neanche ai suoi confini. L'Africa, però, non sarà solo un ripiego alla fine, ma diventerà un terreno di manovra più ampio per l'imperialismo italiano, in grado di dargli quella libertà di manovra interdetta in altri lidi, compresa quella di poter appoggiare sulla strapotenza marittima inglese che è concorrente oggettiva dei francesi. Cioè comincerà l'Italia a dire, però se ci mettiamo con gli inglesi, che sono concorrenti sui mari dei francesi, possiamo magari a raspare qualcosa. Casomai, e lo vedremo, si potrebbe parlare di uno scenario secondario in Africa orientale rispetto a quella settentrionale. Ma ci troveremo di fronte a uno di quei ribaltamenti dialettici per cui l'aspetto principale, per un concorrere di forze avverse, lascia il posto a quello secondario. La prima di queste forze avverse è senz'altro costituita dalla presenza francese, appunto, in Africa settentrionale, resa ancora più assillante dalla disfatta contro Bismarck subita in Europa. Dal momento che anche la Francia vede che non ce n'è in Europa, si proietta più di prima verso l'Africa settentrionale. E lì l'Italia cosa fa? Sarà la pace armata del continente, che durerà dal 71 al 95, a far sì che le chance italiane dovessero giocarsi prima nei Balcani e poi nella stessa Africa. Padri della patria del calibro di Cavour, Mazzini, Cattaneo, Gioberti, avevano a suo tempo visto nella Tunisia una propagine dell'Italia, la quale a sua volta era destinata a diventare, secondo loro, grande baluardo e grande vedetta del Mediterraneo, come riporta uno storico fascista come Gioacchino Volpe. Addirittura Mazzini, fondendo col suo solito lirismo storia, letteratura e profezia, pensò che proprio partendo da Tunisi, dove c'era una forte colonia italiana, proprio partendo da Tunisi, l'Italia avrebbe potuto esercitare in Africa e in Asia la sua missione colonizzatrice, dice Mazzini. Lì, a Tunisi, sventolò la bandiera di Roma quando, rovesciata a Cartagine, il Mediterraneo si chiamò Mare Nostro. Non male questi democratici, paladini delle dipendenze e della libertà in casa propria, quando però devono misurarsi con cosucce appena fuori dell'orto di casa. Mussolini, in fondo, ideologicamente, non ha dovuto far altro che assemblare questi pezzi anche di storia patria, cioè non si è inventato nulla da questo punto di vista. Il Mare Nostrum era ben teorizzato dallo stesso Mazzini. Diremo solo, per ora, a proposito di Africa, che l'Italia, paese di santi, poeti e navigatori, approccia le coste dell'Africa orientale grazie a un ex missionario, il lazzarista ligure Giuseppe Sapeto. Egli, con la scusa di indottrinare e studiare, nel 1869-70 acquista la baia di Assab sul Mar Rosso per conto della società di navigazione Rubattino, d'intesa col governo e coi soldi del governo. Questa pace armata continentale si basava sul conservatorismo ferreo di Bismarck. Nel 73, tenete presente, era nata la Lega dei tre imperatori di Germania, Austria e Russia. Sulla proiezione coloniale delle potenze europee, sul rendere impossibile da parte tedesca una rivincita francese e dunque nell'impedire un riavvicinamento tra Parigi e San Pietroburgo. La strategia di Bismarck è quella di impedire che Francia e Russia si compattino contro i tedeschi e quindi spinge oggettivamente la Francia ancora di più, come dicevo, nel Mediterraneo. Ma la crisi balcanica del 1875 e la guerra russo-turca del 77-78 portano a un contrasto fra Austria e Russia che è foriero di rimescolamenti nell'area. Nel 78 si tiene a Berlino, promotore Bismarck, un importante congresso tra le potenze che sancisce il predominio austro-tedesco nel continente, basato su un precario equilibrio austro-russo nei Balcani, su una maggiore proiezione inglese nel Mediterraneo, che si prende gli inglesi si prendono Cipro, su una corsa forsennata alle colonie, come accennavamo prima. Viene altresì riconosciuto il protettorato austriaco sulla Bosnia-Erzegovina a questo congresso di Berlino, senza che questo porti però alcun vantaggio all'Italia. Cioè l'Italia diceva, boh, ascolta l'Austria, se ti vuoi proprio estendere nei Balcani, no, dammi qualcosa anche a me, insomma, non prenderti proprio tutto. E invece non arriva nulla. Il ministro degli esteri Luigi Conti, del primo governo Cairoli, torna indietro da queste trattative con l'Austria con le cosiddette mani nette, cioè con niente, mettendo in seria crisi tutta la sinistra al suo primo importante appuntamento in politica estera. Quindi la sinistra sta facendo quello che dicevamo prima, cercando di rappresentare trasversalmente la borghesia, nord, centro, sud, però poi al primo impatto in politica estera, niente. Ciò non toglie che nel 79 venga stipulata l'alleanza antirussa tra Germania e Austria e che questo produca una maggiore pressione francese su Tunisi, il che mette l'Italia nella scomoda posizione, dice anche l'Africa, nella scomoda posizione di scegliere tra un appoggio inglese, qualora essa insidiasse i francesi nel Mediterraneo, oppure una flabile simpatia francese nel caso in cui l'Italia provasse a mettere i bastoni tra le ruote, per modo di dire, al predominio inglese nel Mar Rosso. Quindi l'Italia dice, che fare? Ma è un che fare che è terribile, è un dilemma proprio. E la stessa Francia a togliere ogni dubbio nell'81 occupando Tunisi. Il titubante e equidistante governo Cairoli salta ed un diffuso antifrancesismo pervade la tradizione radicale risorgimentale della sinistra italiana. Parigi torna a essere l'ostacolo maggiore a ogni progresso, tra virgolette, italiano. Così nel 1882, con l'adesione italiana alla triplice alleanza, Germania, Austria e Italia, Roma salta il fosso e si schiera decisamente con quelli che appaiono i nuovi padroni d'Europa. Teniamo presente che questa alleanza durerà fino all'entrata in guerra dell'Italia a fianco delle potenze dell'intesa nel 1915. Dal 1882 fino al 1915 l'Italia aderisce alla triplice alleanza con Austria e Germania, con le potenze centrali dell'Europa centrale. In cambio l'Italia spera che gli imperi centrali a loro volta possano favorire l'espansionismo italiano in Africa. No, siete i padroni d'Europa, no? Invano prevale in essi, negli imperi centrali, l'interesse di tenere il più possibile lontano dal continente sia la Francia sia la Gran Bretagna. De Cecco e Migone azzardano la tesi che questo sganciamento italiano dal rapporto preferenziale con la Francia a favore della Germania, che porterà pure alla guerra doganale contro Parigi da parte italiana nel 1887, questo rapporto preferenziale a favore della Germania sia frutto del ciclo economico, e cioè del passaggio a fine degli anni 70, come abbiamo visto, dal libero scambismo al protezionismo. Se il ciclo è vero che porta in gran parte a questa forzatura verso la Germania, non si può non considerare allo stesso tempo la frenetica ricerca italiana di un appoggio nel continente sia verso i Balcani che verso l'Africa. Quindi ci sono motivazioni anche di politica estera, non è solo il ciclo. In una situazione però dove non si poteva giocare più sugli equilibri di potenze e dove la corsa alle colonie diventava parimenti questione vitale per ogni potenza. Uno storico che va sul sicuro è Eugenij Viktorovich Tarle, che partendo dall'assunto marxista di un globo sempre più angusto per soddisfare gli appetiti del capitale, considera la corsa alle colonie come corsa ai mercati di sbocco e alle fonti di materie prime. Vede nel colonialismo il trionfo dei ceti borghesi legati al capitale commerciale e da quello industriale nei confronti della proprietà fondiaria. Cioè, coglie bene questi aspetti, per cui prende piede la politica colonialista. Vede in esso, nel colonialismo, l'aggressività del capitale finanziario e fa un'interessante osservazione riguardo al colonialismo italiano che vi riporto. Dice Tarle: se in Italia si pose all'ordine del giorno il problema della conquista della Tripolitania, questo fu una diretta conseguenza della politica marocchina della Francia, perché la Francia, dove aveva preso Tunisi, vuole beccarsi pure il Marocco. No? Vabbè. Ma d'altro lato l'intervento italiano pose in primo piano la questione dello smembramento della Turchia e fu seguito dall'intervento delle potenze balcaniche contro l'impero turco. Attenzione, quindi l'Italia, volendo entrare nel Mediterraneo, tocca l'impero turco e fa da contraltare a un risorgente nazionalismo degli stati balcanici contro l'impero turco a loro volta. Il timore di arrivare in ritardo, continua Tarle, giocava spesso il ruolo principale. In simili occasioni la politica di questa o quella potenza era dettata non solo dagli interessi economici del presente, ma rivolta anche a quelli del domani. È interessante questa osservazione, proprio per non fare un discorso meccanicista, interesse economico, politica. No, c'è l'interesse economico che produce una politica la quale però deve fare i conti con la dinamica politica nel suo complesso interno e internazionale. Non è un filo diretto. Altrimenti non si spiega questa fretta italiana. È vera pure l'osservazione sempre di Tarle che l'Italia si spostava sì verso il bacino tedesco in Europa, ma senza legarsi ad esso con la stessa intensità con la quale a suo tempo si era legata alla Francia. Aggiungiamo noi che il patto con gli imperi centrali, se garantiva stabilità interna, costringeva però Roma a cercare avventure di ogni tipo in Africa, in aree meno appetitose di quelle prospicienti sul Mediterraneo, in quanto si era ormai capito che Berlino non avrebbe mai contrastato direttamente l'espansionismo di Parigi nel Nord Africa. Allora, dal momento in cui l'Italia capisce che non c'è appoggio in questo senso centrale nell'Africa settentrionale, comincia a dirsi: ma dove vado? È quello che emerge negli anni Ottanta, è un imperialismo italiano spinto alle avventure coloniali non tanto da un forte capitalismo, seppur sviluppo capitalistico ci fu, quanto da prevalere in esso di questi interessi, no? Di comunque arraspare qualcosa. Interessi che sarebbe anche qui schematico e fuorviante appiattirli con il prevalere politico della borghesia sudista, perché vengono appoggiati da frazioni borghesi del centro e del nord. Nascono le prime fondazioni africaniste in Italia, la prima sede a Firenze, si chiama Società Geografica Italiana, poi a Milano, che vede tra gli sponsor, tra l'altro, nomi di tutto rispetto, tipo il cavaliere Carlo Erba, fondatore dell'anonima società farmaceutica Carlo Erba, da Pirelli, da Angelo Canessi, direttore dell'Anificio Rossi, ed altri. Quindi voglio dire, fior di imprenditori anche del nord cominciano a puntare sull'Africa. Non è solo un problema di spostamento del baricentro politico verso il sud. Anche se poi è a Napoli, nell'82, che si forma l'ultima società africanista, chiamata Società Africana d'Italia, che comincerà una vera e propria campagna, no, verso la conquista di un posto al sole in Africa, di un posto al sole in Africa, sponsorizzata addirittura dal vescovo di Napoli, Monsignor Leone Pacilio. Tenete presente che è una fase in cui la Chiesa è nettamente contraria allo Stato italiano, eh? È in una posizione che, dove si augura che lo Stato italiano crolli il prima possibile, no? Perché rivendica quello che lei ritiene gli sia stato usurpato nei beni ecclesiastici, nel potere temporale più in generale. E però sull'Africa il vescovo di Napoli appoggia questa campagna verso il posto al sole per l'imperialismo italiano, dicendo che la funzione coloniale è funzione vitalissima di un popolo, è il ricambio organico di una nazione, eccetera. Toni lirici di questo tipo che poi ne sentiremo di tutte le belle. Saranno Oriani e Corradini a formulare in seguito, no? Ridondanti note liriche di patriottismo e nazionalismo in questo senso, no? Ma nascono da personaggi poco conosciuti, però non meno significativi. Rubattino, di cui parlavamo, no? L'armatore che poi approda nella baia di Assab, no? Con i soldi del governo, cosa fa? A nome e per conto della cordata naval militare cantieristica, tiene sotto pressione il governo per intervenire nell'Africa orientale. Per lui destra o sinistra poco importa, continua a condurre al meglio i suoi affari. Vende al governo maggiorata di 15 volte quella stessa baia di Assab che aveva acquistato 10 anni prima con i soldi del governo. Pensate un po', la vecchia genovese però, no? Così nel gennaio dell'85 l'Italia occupa militarmente la baia di Assab e Zulla nella costa del Mar Rosso. De Pretis è il primo capo del governo italiano a sinistra, è il primo capo del governo italiano a condurre un'occupazione militare fuori dai confini della penisola. Quindi a questo primato. Elemento decisivo però è il mutato atteggiamento inglese. Vedete l'imperialismo a raffone? Adesso da dove pesca? Dagli inglesi. Atteggiamento inglese che permette all'Italia il suo piccolo posto al sole ai danni di chi? Ma dell'Egitto e della Turchia, certamente non degli inglesi, ovvio, no? Nell'82 si era firmata una convenzione anglo-italiana che sdoganava Roma in Africa orientale in funzione anti-francese ed anti-tedesca. Quindi gli inglesi, per contrastare francesi e tedeschi, dicono all'Italia: boh, dai, pigliati, no? Giuridicamente la convenzione conia il termine res nullius, che vuol dire terra di nessuno, da attribuirsi al primo occupante, e Londra fa capire che gradisce che l'Italia sia il primo occupante, anche se ai danni di quelle nazioni che però cosa volete che contassero, no? Ecco, tocca al ministro degli esteri Stanislao Mancini, in passato convinto anticolonialista, a farsi promotore con De Pretis dell'impresa militare, seppur velata da una trasbordante retorica sulla libertà di commercio, sulla missione educatrice dei popoli semibarbari incarnata dall'Italia. Ecco, allora, civiltà di commercio oggi sono la pace, no, l'umanitarismo, cioè, però alla fine in qualche maniera se la giustificano. In realtà l'Italia approfitta degli insuccessi inglesi in Afghanistan e nel Transvaal, che rendono Londra più attenta a non subire altri rovesci, eppure della convenzione colonialista, della convenzione, scusate, colonialista di Bismarck, il quale comincia a picchiare i pugni sul tavolo e dice: oh, dice alla diplomazia internazionale questa battuta, Bismarck: anche noi topi campagnoli pretendiamo la nostra parte nel predominio dei mari. La Germania comincia a affacciarsi, no, anche come potenza marittima, no, non intende più lasciare il pallino all'Inghilterra e alla Francia, anche sui mari. Tant'è che d'ora in avanti in Africa la bandiera tedesca, invece di seguire i commerci, li precederà. Mancini è preoccupato della minaccia francese in Africa settentrionale, che arriva a mettere le mani nel Marocco nel 1884. Fu in quell'occasione, dice Roberto Battaglia, che l'alleanza della triplice alleanza, si dimostrò evidentemente incapace di garantire i nostri interessi mediterranei e che si accelerò in modo definitivo il processo di accostamento all'Inghilterra. La nostra gratitudine per aver avuto essa la parte decisiva di tenere ferma la Francia. Dal momento che Londra garantisce la possibilità italiana, qualora gli appetiti francesi non si frenassero, no? La possibilità italiana di prendersi Tripoli, dice in pratica l'Inghilterra: se i francesi mettono le mani sul Marocco, vi diamo la possibilità di prendervi Tripoli, no? Mancini tiene fermo lo status quo nel Mediterraneo perché non è pronto per fronteggiare la Francia e attacca nell'Africa orientale. Anche in questo caso siamo appunto nell'85, trattasi di un delizioso cadeau, stavolta britannico. Londra intima agli egiziani di togliersi dai piedi da Massawa e di dirottarsi nella repressione del bellicoso Sudan, dove c'erano state delle rivolte. Dice: andate a sistemare il Sudan, lasciate perdere quegli italiani, così le nostre valorose truppe possono sbarcare e piantare il tricolore, non prima però di aver ricevuto dagli inglesi il viatico per un'occupazione provvisoria. Cioè, vedete anche l'umiliazione. Allora dico: beh, prendetela però provvisoriamente, non è che non montatevi troppo la testa. Alla fine la Francia rinuncerà al Marocco e l'Italia dovrà fare altrettanto con la Libia, seppure temporaneamente. Ma questo evento è già sintomatico di come si muove il nostro imperialismo straccione. Da uno scenario principale, Mediterraneo settentrionale, no? Slitta su uno secondario in relazione a dinamiche politiche adesso superiori, che non può minimamente controllare. E su questa sponda di rimessa si cercano nuove alleanze globali per arraffare il più possibile, pur in aree strategicamente meno importanti. La borghesia del nord a questo punto prende le distanze, perché comincia a dire: ma qui che ci andiamo a fare, no? Che c'è, no? Nell'Africa orientale, attraverso le colonne del Corriere della Sera e del Sole, che era anche allora l'organo degli industriali, anche se non di Confindustria, perché la Confindustria nasce nel 1910, rimarcando la centralità del Mediterraneo e l'inutile spreco in Africa orientale. Attenzione, il dibattito adesso tra le frazioni borghesi non è se fare o no politica coloniale, ma come farla. Sottolineiamo, perché non ce n'è di correnti pacifiste che non vogliono, no, occupare colonie. I cattolici se la ridono. Civiltà Cattolica, organo dei gesuiti, di fronte a questa impresa, occupazione in Massawa, dice, si chiede dove sono le guerresche azioni dell'Italia, no? Occupate in quella maniera che vi ho detto. Quindi il problema per l'imperialismo italiano è evidente, che da ora in avanti sarà sempre il solito: la sproporzione tra l'appetito e i denti. L'appetito è tanto, ma i denti sono piuttosto debolucci. Tra l'altro l'Italia ha poco più dell'1% del tonnellaggio globale che transita nel canale di Suez, aperto nel 69. E cade ancora, per stare alle parole del lazzarista Sapeto, che in Africa non servono cannoni ma buoni pettini e saponate. Questo diceva Sapeto, no? Non servono i cannoni questi qua. Portate un po' di pettine e sapone, li laviamo, li strigliamo e... Salvo poi scoprire che la situazione è ben altra e passare quindi con estrema noncuranza ai pogrom e ai campi di concentramento. Alla vigilia del disastro di Adua, di cui parleremo, il generale italiano Dabormida, che cadrà in quella battaglia, tenete presente che in quella battaglia l'Italia perderà due generali, no, da quelli che dovevano essere insaponati, due generali. Bene, questo Dabormida, da buon piemontese, magari qualcuno tradurrà per conto suo, dice, rivolto a quelli che sprezzatamente sono i negri, dice: "Hai buttuma quad granade le faita", vuol dire gli buttiamo quattro bombe ed è fatta.
Piemontese.
"Hai buttuma quattro granade le faita", gli buttiamo quattro bombe ed è fatta. Una mentalità di questo tipo non aveva avuto però nessun tipo di conforto sul campo dall'85 in poi. Ogni tentativo di penetrazione verso l'altopiano dell'immenso impero d'Abissinia, retta allora dal Negus Giovanni IV, Negus Negesti per l'esattezza, cioè re dei re, si era tradotta in clamorosi insuccessi. Eppure questa spocchia, no, di questa casta militare che riteneva che fossero comunque neanche da prendere in considerazione, più di tanto. L'Italia si era ritagliata in qualche anno una colonia in Eritrea, nel 1890, ed un protettorato sulle coste somale, nel Benadir, ma aveva pagato duramente ogni tentativo di espansione verso l'interno. Nell'87, ad esempio, proprio la sottovalutazione degli abissini aveva permesso a Ras Alula, Ras vuol dire principe, di distruggere con 10.000 uomini la guarnigione italiana del colonnello De Cristoforis a Dogali, appena fuori di Massawa, composta da 5.000 soldati. Certo, sono 500? Qui di 5, vabbè. Comunque, c'era stato questo massacro. Certo, gli italiani soffiano sul fuoco delle divisioni tra le tribù del luogo, ma ciò che prospettano è un'occupazione militare che alla lunga riesce sempre a ricompattare forze indigene sufficienti a provocare disastrose sconfitte. L'atteggiamento degli occupanti è rappresentato dalle parole di un altro generale, Baldissera, comandante superiore delle forze d'Eritrea, il quale non si fa scrupolo a dichiarare l'Abissinia ad essere nostra, perché tale è la sorte delle nazioni inferiori. I neri a poco scompaiono e noi dobbiamo portare in Africa la civiltà, non per gli abissini, ma per noi. Verso le popolazioni refrattarie a farsi civilizzare viene impiantato il primo campo di concentramento italiano, il penitenziario di Nocra, una delle 209 isole madreporiche dell'arcipelago delle Dahalak, a circa 55 chilometri dal lago di Massawa. Questo è il primo campo di concentramento. I lavori di costruzione del penitenziario iniziano nell'87 per un costo di 8.500 lire. È un edificio in mattoni solo per le guardie. Ai detenuti sono riservati alloggiamenti, tra virgolette, che sono per metà tende e per metà rozzi tukul, cioè costruzione di fango. Completano la struttura 8 fosse per la prigione e un palco con 2 forche. Il clima tocca anche i 50 gradi, il che rende drammatico il problema acqua, distribuita a detenuti da un pozzo di acqua salmastra, eppure razionata nei periodi di siccità. Vi è per tutti l'obbligo di lavoro nelle cave di pietra, la morte per fame e per scorbuto di casa. Non esiste un medico del carcere, chi fugge è immediatamente fucilato. Anche qui, dicevo prima fuori con qualcuno di voi, si parla tanto giustamente dei nazisti, ma ditemi voi se è molto diverso, no? Un clima di questo genere. L'alimentazione dei detenuti consiste in 300 grammi di farina, 10 di tè e 20 di zucchero. Gli ospiti sono i cosiddetti anti-italiani, che in pratica raggiungono le 1.000 unità nel 92. Tenete presente che questo penitenziario resterà in funzione fino al 1941, quando gli inglesi sloggeranno gli italiani dall'Africa orientale. Questo sarebbe un evento che nel giorno della memoria, cosiddetto, oltre all'olocausto, alle foibe, eccetera, no? Bisognerebbe ricordare, porcherie nostrane che bisognerebbe ricordare ai nostri patriottardi cantori. Il disprezzo degli abissini, ma il boccone che l'Italia vuole ingoiare è tutt'altro che tenero per i suoi denti. È vero che l'Abissinia è una società feudale, organizzata con un sistema merovingio, in cui il negus ordina al feudatario, il quale a sua volta convoca un vassallo, eccetera, fino ai servi. La giustizia è amministrata con la frusta, sono ignoti la calce, il mattone, l'ardesia, la terra è feconda ma non esiste l'aratro, non ci sono strade ma piste, le città sono ammassi di capanne coi tetti di paglia, alle carestie si risponde con le razzie fra tribù. Tutto vero, come ci ricorda Domenico Quirico, ma è altrettanto vero che l'impero ha una storia millenaria e soprattutto ambizioni di crescita economica e militare, dovute alle relazioni sempre più strette con le potenze coloniali in rapporto col negus, e di cui questi sapeva bene approfittare. Abbiamo visto abbastanza diffusamente che la tesi dell'intervento italiano in Africa orientale come diversivo non regge alla prova dei fatti. L'Abissinia diventa sì uno sbocco in qualche modo obbligato, ma come risultante di un parallelogrammo di forze internazionale, non di astratte volontà politiche di potenza. Nell'87 va al potere Francesco Crispi, ex garibaldino, ex tutto, un personaggio che molti storici considerano un antesignano di Mussolini. Ebbene, questo Crispi, che incarna la decisione di sfondare comunque in Africa della borghesia, nel 90 a Bruxelles aveva firmato l'abolizione della tratta degli schiavi. Quindi vedete anche qui, no, firma l'abolizione della tratta degli schiavi, poi però. Ma allo stesso tempo invia in Africa ben 15.000 ufficiali e 70.000 soldati. Dice Crispi che intervenendo nulla si farebbe in Africa senza di noi e soprattutto si impedirebbe che altri agissero a nostro danno. Se resteremo inerti, la Francia si consoliderà nella Tunisia e sarà in pericolo la Tripolitania. Il Mediterraneo ci sarà tolto per sempre. Quindi vedete, lui sponsorizza l'intervento in Africa orientale per poter poi, no, dirottarsi nell'Africa settentrionale, altrimenti dice saremo tagliati per sempre di lì se non interveniamo. La prospettiva crispina sarebbe dunque nello sfondare comunque in Africa, no, cercando poi di giocare sui probabili contrasti nella costiera settentrionale tra Francia e Gran Bretagna. In fondo, ricorda sempre Volpe, la politica estera di Crispi punta essenzialmente sul Mediterraneo. Ebbene, questo Crispi però non va considerato ancora una volta uno sparafucile, uno di quei politici, no? Che voglio dire, un demagogo, insomma. Non era questo, tant'è che potenzia la marina con ben 10 corazzate di prima classe, portandola al terzo posto in Europa, la marina italiana, e quindi dando commesse a tutta birra all'asse canteristico siderurgico di cui parlavamo prima. Crispi è impaziente, ordina al conte Antonelli di trattare direttamente con Menelik, che è diventato Negus Negestic, il re dei re al posto di Giovanni IV, trattare direttamente per ottenere un protettorato verso l'Abissinia. No? E Melenik fa una mossa da abile stratega. Finge di farsi a Mansile, trae vantaggi dalle regalie di questi protettori italiani che gli dicono ti diamo soldi, ti diamo armi, se accetti questo protettorato, e però al momento opportuno, li frega. In che maniera? Nel famoso, penso per chi studia queste cose, Trattato di Uccialli, che è del 2 maggio dell'89, no? Trattato appunto tra Melenik e il Regno d'Italia, in cambio dell'arresto dell'avanzata italiana nel Tigray, che era un regno concorrente con il regno abissinio, della Abissinia, Melenik riconosce a Roma lo stato attuale, cioè la sovranità su tutti i territori eritrei occupati fino allora. Dice: se la smettete di avanzare, quello che avete preso ora ve lo lascio, e firma il Trattato di Uccialli. Ma questi cosiddetti Butuma, questi Neger, giocano abile. Nell'articolo 17 del trattato vergano una versione dei rapporti italo-abissini, che in italiano vuol dire protettorato, no? Mentre nella loro lingua amarica è scritto che l'Italia ha diritto solo di essere consultata in ordine alle relazioni internazionali Melenik. Cioè lo scrivono nella loro lingua, che per l'italiano dice, beh, vuol dire che c'è il protettorato. No, per loro vuol dire consultazione, non protettorato. Beh, alla prima occasione, adesso non ve la faccio lunga, ma salta a pezzi questo protettorato, questo trattato. Già nel 90 Melenik lo disdice, non lo riconosce, di fronte alle avance italiane dice no, io non ho firmato sta roba, quindi il trattato salta. Dopo però aver trasformato i 4 milioni di prestiti italiani in armi e munizioni, i soldi che gli ha dato gli italiani, lui si è comprato le armi, no? Armi comprate tranquillamente dagli stessi inglesi e dai russi, i quali dicevano aspetta un attimo che questi italiani, mo sì, gli abbiamo dato qualcosina, ma non è che poi si montano troppo la testa, no? E quindi lui si era ben armato coi prestiti italiani. Alla fine del 94, dopo che Crispi è tornato al governo, dopo la parentesi del primo Giolitti, che adesso non c'è tempo per affrontarla, e dopo che l'Italia ottiene qualche parziale vittoria sul campo, gli abissini contrattaccano sull'Ambalagi, umiliando gli italiani. È il preludio di Adwa, la battaglia di Adwa del 1 marzo del 96, che è il più grosso disastro coloniale italiano della storia. Rocard stima in 100.000 armati l'esercito di Melenik, di cui 80.000 con il fucile, ma tutti animati da una perfetta conoscenza del terreno, dalla rapidità di movimento, dal valore, dal prestigio dei capi. Giorgio Candeloro si sofferma sulla conduzione della battaglia da parte dei vertici militari italiani, incoerente, superficiale. Su 16.000 effettivi dell'esercito cadono 4.000 italiani e 2.600 ascari. Agli ascari erano, diciamo, abissini arruolati nelle truppe italiane. Attacchi condotti, tra l'altro, contro reparti rimasti isolati. Alla fine della giornata si contano più vittime italiane in questa battaglia che di tutte le vittime delle guerre del Risorgimento. I prigionieri, circa 2.000, vengono deportati nella patria natale di Melenik, nello Shoah, il quale ottiene tra l'altro 10 milioni di lire di riscatto per rilasciarli. Gli ascari vengono mutilati in quanto traditori, insomma una storia veramente vergognosa, no? Vergognosa in questa pretesa potenza, no, europea, che si proietta in Africa. Mai, dice Del Boca, un esercito europeo era stato così clamorosamente battuto da un africano. Quindi vedete, un imperialismo italiano, per riprendere Lenin, sicuramente straccione nel senso legato alla, a una motivazione di collocazione della sua popolazione esuberante, no? Perché tra le altre motivazioni di queste occupazioni era che dovevano dare terreni a una popolazione che emigrava continuamente, che invece con le conquiste coloniali avrebbe trovato lavoro, trasmesso pace, civiltà, eccetera. Quindi straccione, perché in pratica motivava le conquiste con la sua sovrabbondanza di popolazione, straccione perché era fone e straccione anche perché in fondo, no, è disposto a tutto pur di prendere anche gli scarti. Ma con questa sconfitta di Adua si incrina il blocco, come già accennavo prima, su cui questo colonialismo si era imperniato. Un blocco che dal nord arriva fino al sud, con un sud certamente maggiormente protagonista di quanto potesse essere agli inizi dell'Unità d'Italia, ma che vede, come dicevo prima, anche settori della borghesia settentrionale che però di fronte a questo disastro ritirano l'appoggio a Crispi, e Crispi cade. Ed è la crisi di fine secolo, e mi avvio alle conclusioni. È una crisi di fine secolo dove, come spesso succede nella storia dell'imperialismo e anche nella storia dell'imperialismo italiano, lo sfruttamento proiettato verso l'esterno, verso i popoli coloniali, si ribalta nei momenti di crisi contro il proletariato interno. Cosa succede? Gli anni 90 sono decisivi per il proletariato italiano. Dopo l'emancipazione dal mazzianesimo e dal garibaldinismo, dopo il periodo dell'influenza anarchica, si giunge nel 92 a Genova alla fondazione del Partito dei Lavoratori Italiani, quello che diventerà poi il Partito Socialista dei Lavoratori Italiani e infine il PSI, segnato da quello che Antonio Labriola chiamerà pressapochismo ideologico. Il partito, infatti, cos'è? È un innesto di vari tronconi: quello milanese, riformista evoluzionista di Filippo Turati, Anna Kuliscioff, Claudio Treves; quello romagnolo, rivendicativo e movimentista di derivazione anarchica, Andrea Costa. Una certa influenza, ma solo contingente, viene da un movimento sviluppatosi proprio nel 93, durante le violente rivolte contadine che incendiano la Sicilia, cioè i fasci siciliani, guidato da Rosario Garibaldi Bosco, socialista dichiarato, e da De Felice Giuffrida, di tendenze vagamente anarchiche. Non abbiamo tempo purtroppo per parlare anche di questo, se no non la finiamo più, però ecco, questi fasci nel 93 appunto arrivano a mobilitare circa 200.000 contadini, zolfatari, artigiani, scatenati contro il potere centrale e locale, municipi presi d'assalto, mulini saccheggiati, distruzione degli uffici, delle imposte, jacquerie contro ville e castelli dei proprietari terrieri. Le classiche rivolte contadine, no? Poi si piglia il forcone, no? La fiacca, e si incendia tutto. La loro parola d'ordine: via la tassa sul macinato, via la corruzione, divisione dei beni comunali, collettivi agricoli, no? Incendia l'isola. La Sicilia è in subbuglio. Crispi decreta lo stato d'assedio il 4 gennaio del 94. L'esercito spara, più di 100 morti e 2.000 arrestati. In autunno il governo decreta la soppressione dei giornali di opposizione e lo scioglimento del Partito Socialista e dei sindacati. Come strutture di base dei lavoratori, i fasci siciliani hanno, diciamo, una attività multiforme: vanno dalle società di mutuo soccorso a forme embrionali di sindacato, a attività culturali tra le masse operaie, a casse di resistenza. Insomma, hanno un'attività multiforme, però vengono stroncati e si trovano di fronte un disprezzo dei colti riformisti del nord verso queste masse, queste plebi del sud, così poco politicizzate, no? E che secondo questi riformisti non sono neanche degne di tanta considerazione politica, perché ormai nel loro costituirsi come referente della borghesia, no? I riformisti, diciamo, milanesi di cui vi ho parlato, questi movimenti sono elementi turbativi che non possono ovviamente considerare, no, in sintonia col partito che stanno costruendo. I manifestanti certamente ideologicamente anche qui sono disorientati, non hanno una salda guida politica, scendono in piazza portandosi dietro le immagini di Marx, della Madonna, di Santa Rosalia, di Re Umberto I, cioè un casino della Madonna, cioè potete capire, no? Erano proprio reazioni proprio di pancia, se vogliamo, proprio non ce la facevano più, però. Però è la prima volta in Italia che tutta la classe sfruttata, anche se localizzata in Sicilia, però si muove in sintonia su degli obiettivi questi di classe, anche se, come ho appena detto, ideologicamente e politicamente estremamente confusa, per dir poco. Ma di lì a poco cosa succede? Che insorgono i minatori di Carrara e tutta la Lunigiana. Interviene l'esercito, ci sono scontri a fuoco con i rivoltosi che si protraggono per mesi. Ed è allora che, di fronte a questa situazione, i riformisti milanesi, Turati, la Kulishov, soprattutto la Kulishov, che russa ha relazioni internazionali di vario tipo anche con Engels, chiedono l'intervento di questo, diciamo, dirigente del proletariato riconosciuto, compagno di Marx, eccetera, a dire: ma che succede in Italia? No, dici la tua in Italia, non c'è tempo per purtroppo entrare più nel merito, però Engels dice: in Italia sta maturando una rivoluzione democratica, no? Dal punto di vista politico, no? E anche dal punto di vista sociale, perché si rivendicano le terre, i contadini, no? Il proletariato cerca di una propria identità politica, vuole liberarsi da tutta questa borghesia così esosa, così sopraffattrice, no? Eccetera. Di un capitalismo che punta sulle ruberie, sulla finanza, eccetera. E quindi, dice Engels, bisogna appoggiare le correnti democratiche. I socialisti devono appoggiare le correnti democratiche per la rivoluzione democratica, senza però mischiarsi con i democratici, tenendo una indipendenza di classe, perché appena vinta la rivoluzione democratica bisognerà poi passare alla rivoluzione socialista, cosa che ora non è matura, per i motivi che potete ben intuire. E beh, cosa succede? Dopo Adua, soprattutto, di cui abbiamo appena parlato, l'Italia è invasa da manifestazioni devastanti per la borghesia. No, manifestazioni spontanee bloccano le ferrovie, occupano i municipi, l'esercito spara, si grida viva Melenik, via dall'Africa. No, quindi sono rivolte vere e proprie. Crispi lascia, no? E si apre veramente questa crisi di fine secolo, in cui la borghesia ha esigenza di cambiare cavallo. Ormai Crispi non è più spendibile, c'è bisogno di una nuova formazione governativa che sia in grado di contenere questa spinta delle masse e di dare un nuovo equilibrio delle classi dominanti. Crisi politica che si intreccia con una crisi sociale dovuta a un forte aumento dei prezzi del pane. Ed è il marchese siciliano di Rudinì, nuovo capo del governo, che cerca in qualche maniera di far fronte alla situazione, ma non può far altro per frenare questo moto che ricorrere allo stato d'assedio. I tumulti scoppiano il 26 aprile del 98 e durano fino all'11 maggio. La protesta dello stomaco, come la chiamerà Napoleone Colajanni, un intellettuale del sud, no? In realtà parte dal sud, si proietta verso il centro Italia e poi sfocia nell'insurrezione di Milano. Dalla Romagna, le Puglie, le Marche, la Campania, la Toscana, fino a Milano. Il 6 maggio, nella capitale lombarda, scoppia l'indignazione per l'uccisione avvenuta a Pavia il giorno prima di uno studente durante una manifestazione. Gli operai che volantinano la protesta vengono arrestati. Si formano barricate che però non vengono difese. Tra i rivoltosi ci sono molte donne e ragazzi. Attenzione che qui è una novità. Il proletariato milanese scende in piazza, fa le barricate e tra questi rivoltosi c'è una predominanza di donne e giovani, giovanissimi. Viene proclamato appunto lo stato d'assedio anche a Napoli, a Firenze, a Livorno. Non girano armi tra gli insorti, lo dimostrano le vittime, quasi tutti da una parte sola, mentre i dirigenti socialisti e riformisti calmano le folle. Ricordiamocelo questo, perché voglio dire, sono appuntamenti dove no. Pensate che il bilancio ufficiale, che secondo fonti socialiste, diciamo fonti della parte degli operai, dovrebbe essere triplicato, parlerà di 80 morti in queste giornate di Milano, di cui due soldati. Quindi 80 morti, due soldati morti, vuol dire che non c'è resistenza in pratica. No. 450 feriti, di cui 22 soldati, ma in realtà appunto i morti sono almeno il triplo. Migliaia degli arrestati che vengono processati davanti ai tribunali militari. Turati, il pacificatore si becca 12 anni. Anche qui vengono chiuse sedi e giornali di opposizione. La stessa Chiesa Cattolica viene duramente repressa perché appoggia, no, nelle sue parti più avanzate, poi lo vedremo nella prossima relazione, quando nasceranno i partiti di massa anche cattolici in Italia, il partito di massa cattolico. No? Qui qualche sua frangia comincia a capire la questione sociale, del resto c'è stata, mi sembra nel 91, la famosa enciclica Rerum Novarum, no? Di Leone XIII, che già, eccetera. Ebbene, la rivolta è senza direzione e organizzazione, e nota con ironia Renzo De Carria che nelle zone d'Italia dove è più forte il PSI è meno forte la spinta rivoluzionaria. Spinta rivoluzionaria di che tipo? Non certamente rivoluzionaria tipo socialista sulle basi di quello che aveva detto Engels. No, ormai non è più il tempo del 48 e la piccola borghesia su cui Engels, italiano, cui Engels aveva detto appoggiatevi, ciao, appoggiatevi per far sì che conduca essa la rivoluzione democratica, sparisce, non esiste, il proletariato è solo. Non è più il 1848, ormai la piccola borghesia non ha più un ruolo rivoluzionario e l'Italia lo dimostra. Su questo Engels aveva visto male, dove invece aveva visto bene, e che i socialisti puntualmente, italiani puntualmente, no, negano, è il fatto di avere l'indipendenza politica rispetto alle altre classi. Quella sarà un'occasione in cui, facendo i pacificatori, si apriranno i varchi per poi dialogare con Giolitti, che sarà la risultante di questa crisi di fine secolo. In pratica, purtroppo, il proletariato italiano investito da questa crisi della borghesia, non avendo un'autonomia politica sufficientemente valida per poter dire la sua in una lotta di questo tipo, dovrà soccombere a un cambiamento di cavallo della borghesia, la quale abbastanza tranquillamente, dal punto di vista suo, no, con morti, ammazzati, cannonate, eccetera, potrà preparare il terreno per la nascita della nuova epoca riformista. L'imperialismo italiano entrerà quindi nel nuovo secolo con un gruppo dirigente in grado di targettarlo verso le nuove sfide che si aprono, e sarà l'argomento della prossima relazione, che appunto partirà dal giolittismo per arrivare alla fine della Prima Guerra Mondiale. Ho finito, ho dovuto tagliare ancora perché mi rendo conto della lunghezza del testo esposizione. Comunque, ecco, sarei contento di non avervi annoiato, o comunque di avervi dato degli stimoli per approfondire ulteriormente questa questione. Per chi avesse la volontà, la pazienza, la costanza, ho lasciato ai compagni qui di Roma il testo integrale di tutta la relazione, perché ne facciano quello che meglio credono, e quindi parlatene pure tra di voi, a chi interessa vedere leggere tutto il testo, poi casomai scrivetemi pure e ditemi hai rotto, vabbè, saprò come regolarmi. Adesso ecco, se volete, direi, avete voglia ancora stare qua, benvengano domande, osservazioni, punti non chiari, eccetera.
Scusa, mi viene in mente, avevo voluto fare un altro intervento che si allacciava alla prima parte, solo che è una corsa di cose, sì, e di decenni, e di temi. E volevo soltanto fare un'osservazione.